Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi ce la racconta Manuela Villa. Benvenuta, Manuela.
Ciao.
Un nome molto noto nel mondo della musica leggera, una figlia d'arte, una carriera già piuttosto lunga in soli 40...
I miei anni,
sì.
45.
In soli 45 anni. Insomma,
ci sono un po',
È già una carriera bella piena,
Sì,
bella densa
di, sì.
di cose.
Sì.
Non soltanto cantante come il padre, Claudio Villa,
sì.
ma anche attrice, celebrità televisiva, ha anche scritto un libro, scoperto. Due libri.
Due.
Quando inizia questa storia, Manuela?
Ma quella di scrivere parli?
La tua storia,
la mia storia
di Manuela.
La
storia
di Manuela
inizia 45 anni fa, però...
Secondo me inizia adesso. Secondo me inizia adesso perché ho una consapevolezza diversa e quindi il mio carattere è uscito fuori, è in formazione ancora, però ho cominciato a capire Manuela. Ecco, prima cercavo la mia identità, dei riferimenti, adesso cerco più quello che sono io e vado a scoprirmi sempre di più, quindi la farei al contrario.
Benissimo, allora abbiamo il privilegio di iniziare a raccontarla
sì,
con te
sono
adesso.
All'inizio, diciamo.
All'inizio della storia, mi fa molto
sì.
piacere, mi piace tanto anche questa risposta, una storia che inizia proprio nel presente, non
sì.
nel passato. E parli di una consapevolezza diversa.
Sì.
Evidentemente già c'era allora una consapevolezza quando eri bambina, quando magari guardavi la televisione, sentivi le canzoni di tuo padre, non lo so, adesso ci racconterai. Cosa c'è di diverso oggi rispetto a prima?
Ma prima c'era tanta rabbia, tanto rancore, perché all'età adolescenziale, quando si ha la consapevolezza, le prime consapevolezze sono quella di non essere voluta, tra virgolette, dal tuo genitore, ti mette in discussione, ti fa pensare che tu sei storta, che sei nata male, che non ci devi essere, che non devi esistere, che non sei all'altezza, ed è per questo che un genitore non ti vuole. Quindi tutto il primo periodo è imperniato sulle rabbie adolescenziali. Poi ecco perché ti dico la mia nascita è oggi, perché oggi, essendo anche mamma, ho dato delle priorità, ho dato un valore anche alle cose negative e quindi ho metabolizzato in positivo tutto quello che mi è successo, raggiungendo una certa serenità. E quindi mi scopro anch'io così, capito? Ed è una cosa meravigliosa perché ho notato che c'è una qualità di vita completamente diversa, insomma, non scambierei mai il mio periodo pieno di rabbia e rancore con questo di oggi, malgrado abbia perso, diciamo, gli anni più belli.
Da bambina guardavi la televisione?
Ma è fino al carosello.
Poi a letto.
Cioè, io ho 45 anni, quindi appartengo a quella generazione che dopo il carosello si doveva andare tutti a letto e poi non c'erano tutti questi canali.
E che cosa guardavi? Cosa ti ricordi di quella televisione lì?
I festival di Sanremo, mi ricordo i programmi che facevano Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, le gare canore, il varietà, questo è quello che mi ricordo, le gemelle Kessler.
Parlavi di questa rabbia, la maturavi
sì.
anche davanti alla televisione, appunto nel caso
no,
di
festival. No, io guardavo la televisione,
mi piaceva
ascoltare, mi piaceva vedere mio padre, anche se non sapevo che fosse mio padre. Infatti,
quindi
all'inizio
non lo sapevi?
No, dicevo a tutti, zitti che c'è il fidanzato mio, perché mi piaceva il viso, mi piacevano le movenze, quindi vedi il sangue chiama sangue, no? In un certo senso, e quindi io ero attratta da quella sua faccia in una maniera spropositata e bloccavo tutto e tutti a casa. quando vedevo Claudio Villa in televisione, ignara che fosse mio padre, quindi c'è proprio un richiamo.
E tua mamma che cosa, come reagiva a questa tua...
Come mi lasciava tranquilla, no? Mia madre mi ha sempre lasciato tranquilla, grazie a Dio, è frutto suo se io sono oggi così tranquilla e serena.
Vogliamo provare ad ascoltare una di quelle canzoni che magari te
come
ascoltavi
vuoi.
Guardando,
sì, 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 sì.
Guardando quella faccia?
Sì.
Colloquio con Manuela Villa, che ci sta raccontando la sua storia, che inizia, ci ha detto, proprio oggi. Sono molto fiera di accompagnarla in questa storia che ha il primo capitolo nel presente. Già ci ha detto una cosa bella, importante, che prima di sapere che suo padre fosse suo padre, lei era così
innamorata
di questa
di
faccia,
la sua forse. Faccia, sì.
La sua faccia prima della sua voce.
Sì, sì, la sua faccia mi prendeva talmente tanto che poi, insomma, quando ho saputo che era mio padre, non era più una novità per me, era come se lo fosse sempre stato, perché lo sentivo mio, che mi apparteneva.
Manuela, ci hai parlato, ci hai presentato la tua mamma, il tuo papà, il tuo secondo papà, insomma, il papà
il
non
primo,
biologico,
realtà,
il primo papà.
Perché mi ha cresciuta,
cioè,
sì.
Hai citato tuo figlio, di essere mamma.
Sì.
Che cos'è per te l'amore?
L'amore è un insieme di sentimenti incancellabili, non lo so, indelebili. Non, è un qualcosa che c'è e basta, non si può toccare, si sente, si prova. Quindi descrivere l'amore si può far vedere con dei gesti, l'amore si può dimostrare sicuramente, però toccarlo no, come si fa? Oh, sarebbe bello.
Hai iniziato abbastanza presto a cantare, a fare a studiare, no? Hai studiato
molto poco.
Poco?
Sì, perché sono uno pigrissima. E non ho mai amato studiare, lo so che non si dovrebbe dire, però non sono di buon esempio. Ho molto basato tutto sullo studio, diciamo, tra virgolette, su strada.
In pratica.
Nel senso la formazione, l'esperienza, la gavetta, ecco.
Vabbè, anche quella è una forma,
quella
di,
è una
studio.
Forma di studio molto, molto forte.
E quella
perché
è stata
ti
abbastanza
fa fare un corso
precoce.
Accelerato di tutto, sì.
Ed è stata abbastanza precoce, nel senso che hai iniziato abbastanza presto con questi tour tra la gente, gli spettacoli, prima nei piccoli centri, casomai, nelle feste, eccetera.
Sì, sì, certamente.
E in questa tua vocazione, questa tua strada, naturalmente ha inciso l'innamoramento per Claudio Villa, evidentemente.
Ma è quello.
O anche questo è stato, diciamo, una coincidenza genetica.
Guarda, è stata una coincidenza, hai detto bene, perché io avevo iniziato a studiare il pianoforte, quindi volevo diventare concertista, ancora non sapevo neanche che mio padre appunto fosse mio padre, gioco di parole. E quindi poi ho scoperto di poter cantare quando, non perché fossi la figlia di, ma perché mi regalarono un 45 giri di Barbara Streisand. Pensa alle coincidenze della vita. Woman and Love era uscito quell'anno.
Però.
E io mi innamorai di questo pezzo, iniziavo così a cantarlo, imparai a memoria e vedevo che con la voce andavo su e raggiungevo delle tonalità non indifferenti. E ho cominciato a fare dei pezzi, a scrivere dei pezzi insieme a mio fratello Claudio, quindi facevamo musica e parole insieme ed erano pezzi totalmente differenti da quelli che poi ho sposato, diciamo, con mio padre. E, l'attaccamento al repertorio di mio padre è stato dal momento che lui è morto. Quando lui è venuto a mancare è stata una cosa improvvisa e quindi mi sono sentita abbandonare per la seconda volta e ho detto: che fai, così te ne vai, cioè non, senza poter parlare, senza tanti perché lasciati così campati in aria. E quindi ho avuto l'esigenza di attaccarmi all'unica cosa che mi accostava a lui, che era la musica. Neanche lo stile, io volevo respirarlo e quindi entravo nelle sue canzoni con i miei respiri e in quel momento, cantando insieme a lui, io prendevo i suoi stessi respiri. Non so, è una cosa strana questa qui, però io respiravo la sua aria in quel momento perché facevo i respiri uguali a lui e quindi lo vivevo fisicamente in pieno e questa cosa mi appagava molto. Infatti quando poi sono riuscita a realizzare anche i duetti che poi abbiamo fatto nel programma di Limiti, ecco, mi ha, come dire, consacrata a lui. E questo non c'è stato esame o vita o esperienze in vita forti come questa.
Vorrei ricordare, per chi non sapesse, che grazie alla tecnologia televisiva è stato possibile far incontrare Manuela Villa con suo padre, come virtualmente sul piano canoro, quindi sovrapponendo le antiche registrazioni di Claudio Villa alle nuove esecuzioni di Manuela, ed è stato possibile ascoltare dei duetti che nella realtà non si sono mai verificati. Prima di approfondire questa cosa molto bella che ci hai raccontato, vorrei offrire ai nostri ascoltatori un assaggio di questi duetti virtuali per te così importanti. Sono a colloquio con Manuela Villa. Questo era un assaggio dei duetti virtuali che sono stati possibili grazie alla tecnologia televisiva, grazie ai sistemi di montaggio audio digitali, nei quali, mi raccontavi Manuela, grande maestro e sostegno, ideatore è stato tuo fratello, vero?
Sì, questo era un nostro grande desiderio e quindi io mi sono applicata vocalmente
e lui tecnicamente,
e mio fratello
sul piano della tecnica.
Sì.
Devo dire che la personalità di Manuela, così come la sto sperimentando, non so se vi arriva, cari amici, via voce parlata, è veramente forte, veramente si ha la sensazione di essere di fronte a una donna uragano, una donna che ha conquistato il successo a un prezzo importante, credo io, e così la cui storia antica Da una parte sicuramente l'ha incoraggiata nella conquista di questo successo, dall'altra ha messo a bella prova appunto l'affermarsi delle sue qualità, delle sue qualità sia professionali, artistiche, sia le qualità, le doti umane.
Dicevi, è la cosa più importante, secondo me.
Lo testimoni con molta nettezza,
ma è la cosa più importante, perché quando tu tiri fuori l'umanità che hai dentro e la metti in musica, riesci a esprimere tante cose che sono, altrimenti diventerebbe una cosa meccanica che poi fanno tutti, quindi non mi avrebbe interessata la cosa, insomma.
Quindi un privilegio dal punto di vista artistico, se vogliamo, questa storia drammatica per tanti versi e che ha potuto così mettere in moto delle cose. Descrivevi questo meccanismo misterioso, bellissimo, della sovrapposizione del respiro, del quale hai cercato con tutta te stessa, di tuo padre, del quale hai cercato con tutta te stessa di impadronirti proprio dopo che lui era morto, no?
Sì.
In questo riavvicinamento, hai mai pensato che cosa avrebbe pensato lui? Tu l'avrai incontrato sicuramente, cioè le cronache ci dicono che vi siete incontrati nella realtà in diverse occasioni, non voglio sapere che cosa è successo. E dopo, ecco, oggi, visto che la tua storia inizia oggi, ti è mai capitato di pensare cosa avrebbe pensato lui di te oggi, di questa donna qui?
Beh, è una domanda difficile, nel senso che posso immaginare, per quel poco che ho avuto modo di conoscerlo, che sicuramente mi avrebbe dato dei suggerimenti.
Sì, questo l'avrebbe fatto da professionista. Da professionista. Ma io ti ho chiesto un'altra cosa, non girare intorno.
Come persona? Ma forse avremmo litigato dalla mattina alla sera.
Che bello.
Sì, secondo me sì, perché siamo un po', non voglio dire simili, ma insomma è una bella lotta. Quindi penso che avremmo avuto tanti contrasti, ma in maniera costruttiva.
Che bello.
Sì, come credo che due, figlio e genitore, debbano fare. Cioè anche la litigata deve essere costruttiva, perché insomma litigare tanto per non serve a niente.
Qualcuno, così seguendo la tua vicenda, ha insinuato che tu ti sia ripresa con i denti qualcosa che ti era stato sottratto. Vorrei capire se hai mai avuto la sensazione di aver rubato qualcosa.
La sensazione di rubare qualcosa me l'hanno fatta avere quando ero ragazzina, perché quando ti senti quando ti fanno sentire in colpa per essere nata, tutte le colpe, anche quella, cioè anche quella più assurda, che tu ti senti proprio fuori luogo, come ti spiegavo prima, viene fuori. Se io ricomincio al contrario a 45 anni e torno indietro, ti dico che è un diritto, ti dico che è un diritto sacrosanto di ogni essere umano capire la propria appartenenza e averla
e riceverla.
Io sono passata dal tribunale dei minori a quello degli adulti. E ne ho viste di tutti i colori e sinceramente non posso neanche essere soddisfatta di quello che mi sono presa con tutte le mie forze,
ecco.
Perché
è stata un po' una concessione, così.
Sai che cos'è? Che quando uno è contento, a me quando io ho vinto la causa di riconoscimento tutti mi dicevano: ma sei contento? Io ho detto: neanche per sogno, perché è contento chi dice una frottola.
Ecco, questo volevo chiederti. È un riconoscimento che è stato concesso, non so se anticipo quello che stavi per dire. Non hai avuto piena soddisfazione.
Diciamo che non
no?
hanno avuto più possibilità di negare quello che era,
ecco,
l'evidenza.
Quindi,
cioè, in 21 anni hanno fatto. È stato fatto di tutto per perdere anche tempo, lo dico, perché 21 anni è una causa di riconoscimento di paternità, insomma, più che perdita di tempo è una vita.
Quindi è una conquista
quindi
che non
alla
ti ha soddisfatto, l'hai detto tu.
Non mi ha soddisfatto, perché se io avessi detto una frottola e alla fine avessi vinto una causa anche dopo 30 anni, io contenta di aver preso in giro a tutti avrei detto: ah, boh, fregato, ci ho messo adesso ho 30 anni, provo fregato. Invece no, qui io ho perso tutti gli anni più belli della mia vita appresso a un qualcosa che tutti sapevano che era così e facevano finta di niente. Quindi quando è iniziata la causa, che è stata nel 1983, le leggi erano completamente differenti, cioè era tutto più complicato. E c'era ancora questa cosa del mito che può combinare tutto e può fare tutto. Quindi io ho anche capito, ho giustificato, perché poi faccio anche lo stesso mestiere di mio padre, questo, e quindi sì, riesco a artisticamente a capire tutto il meccanismo, umanamente un po' meno, anche perché insomma a soffrire siamo stati io, mio fratello e mia mamma, madre. E quindi insomma abbiamo pagato abbastanza.
Questo volevo dire, quindi la risposta è positiva, la sensazione che vi hanno messo nella condizione di sentirvi voi a disagio quando la situazione
questo
era...
Sì, ci hanno messo a disagio,
ecco, di
al
sentire
100%.
quasi se,
come
che
se stessimo rubando,
qualcosa
che poi in realtà invece era un diritto sacrosanto, ecco. Sì, è
questo
vero,
era,
questo
era
sì.
Questa la cosa che volevo capire. Come definiresti la tua voce? Hai raccontato l'inizio, la Barbara Streisand, poi questo ritorno, questo riavvicinamento invece al modello vocale di tuo padre, poi adesso di nuovo uno stile
mio,
più personale.
Sì.
E in queste variazioni appunto di stile, in queste epoche storiche, qual è rimasta la costante della tua vocalità?
Beh, la costante è una grande estensione, potenza vocale.
Tecnicamente, certo.
Tecnicamente.
L'abbiamo sentita.
Per quanto riguarda il mio modo forse di gestire la voce, chiaramente è come il carattere. La voce è come gli stati d'animo. Quindi è sempre in continua evoluzione o involuzione anche, perché può succedere anche questo. Quindi magari un periodo ti senti meno... portata a cantare, ad innovarti, periodi invece di più. Io in questo momento mi sento in una fase di evoluzione, perché sto cambiando tanti modi di pensare la musica e quindi mi sto sperimentando.
Raccontacene qualcuno.
Beh, sto facendo tanti esperimenti a livello proprio genere musicali, di sensazioni, cioè quello che mi viene dall'anima scrivo e canto, non per forza deve essere melodico, può essere anche parlato, cioè capito? L'importante è che esprimi, l'importante è che dai qualcosa, che dici qualcosa.
Fra i tanti passaggi di stile c'è stato anche un momento in cui ti sei avvicinato alla musica, chiamiamola così, impropriamente religiosa. Hai cantato per il Papa, per Giovanni Paolo II, nell'anniversario del sacerdozio nel 96. Sei stata coinvolta anche negli spettacoli legati al giubileo.
Sì.
Ma sentiamo adesso magari questo pezzo che avevamo preparato, Getsemani, un assaggio.
Lontana, solo tra gli ulivi, tu per chi piangevi, quella notte lontana, tu con chi parlavi, tu per chi pregavi, mentre il mondo dorme, il cielo.
La bellissima voce di Manuela Villa che ci sta raccontando la sua storia, che inizia oggi, inizia nel presente. Cara Manuela, questa canzone Getsemani è stata eseguita, se non sbaglio, alla presenza di Giovanni Paolo II, mi dicevi?
All'aula.
In aula Paolo VI, in occasione del giubileo. Dunque, hai cantato davanti al Papa, ricordi particolari?
L'esperienza più grande è stata in Mondovisione a Piazza San Pietro insieme a Rinat Gabay e Samira Said, perché era la prima volta nella storia che tre religioni monoteiste si univano per la pace. Infatti fu un giorno, quello memorabile, perché Il Papa
si univano in forma così spettacolare, ecco, anche, no?
Beh, proprio spettacolare. Noi eravamo molto, molto emozionati e sentivamo molto questo impegno, ecco. E poi quando invece sono andata a trovarlo all'Aula Nervi e gli ho consegnato il testo che io avevo scritto di questa canzone, The Tree of Faith and Peace, l'albero della fede e della pace, praticamente lui mi ha dato una scafetta, no? Come si suol dire, e mi ha detto: Dio benedica la tua voce. Quindi, è una cosa meravigliosa.
Mi racconti qualcosa di questi libri che hai scritto?
Sì, ne ho scritti due, il terzo è lavorazione. Uno è autobiografico, il primo, perché avevo bisogno di liberarmi di tante scorie, come dire, io le chiamo scorie, ma in realtà insomma avevo bisogno di metabolizzare tutto il mio dolore, metterlo nelle pagine e esternarlo da me. Ecco, adesso io ce l'ho lì su quel libro e quindi
finito.
È uscito,
o comunque,
fuori,
più che finito,
sì,
possiamo archiviarlo.
È uscito fuori da me, quindi lo vedo dall'esterno. L'altro e parla appunto della storia di una ragazzina. In realtà non è che parla di Manuela Villa, dell'attività.
Vabbè, non parli
di
in prima persona,
no,
ma parli.
Parla di una ragazzina di 12 anni che all'improvviso scopre che papà, quella persona che ha chiamato sempre papà in casa, non è suo padre. Quindi ti crolla il mondo addosso perché comincia a dire: allora zia non è zia, nonno non è nonna, mia sorella.
C'è bisogno di rimettere a posto un po' di cose.
Ecco, e a quell'età insomma è abbastanza drammatico. E fino alla fine. Poi invece il secondo è un romanzo, La sposa e il diavolo si intitola, e parla della violenza all'interno delle mura domestiche, quindi
un tema
scottante,
grosso,
forte. Anche questo, come il primo, ha un epilogo importante, cioè comunque dal negativo cercare di tirar fuori il positivo per uscirne fuori il meglio possibile, e soprattutto nel caso del secondo libro, avendo la protagonista un figlio, lo fa per il bene del figlio, quindi insomma i figli devono andare sempre avanti e bisogna spezzare la catena delle violenze per trovare la serenità, altrimenti non si va avanti.
Anche Manuela, dicevamo, ha un figlio che ha
sette anni, va per gli otto.
Che va per gli otto, che Manuela segue con grande,
ovviamente,
con grande attenzione, anche con parecchio sacrificio per, mi dicevi, bilanciare
sì,
le
anche se
tue.
Poi alla fine
è un sacrificio che non è un sacrificio.
No, infatti.
Io volevo salutarti, Manuela, con una domanda che rivolgo sempre a chi viene a raccontare qui la sua storia. Mm-hmm. Quando ti addormenti la sera, quando chiudi gli occhi, qual è l'ultima immagine su cui i tuoi occhi si posano? Cioè, una foto sul comodino, un angolo della stanza, un quadro, la finestra?
Ma sicuramente in base al mio stato d'animo, chiaramente, e mio figlio è in primis. Però al di là di questo ho sempre magari in mente, mi viene una fotografia di un momento della giornata. E su quella io ripongo tutte le mie speranze, tutti i miei sogni, perché magari un momento bello, una frase ascoltata da mio figlio, sulla quale io mi soffermo e mi dà la carica per proseguire tutto il resto della mia vita.
Grazie infinite, Manuela Villa, infiniti auguri per il proseguimento della
Grazie.
Tua bella carriera. Grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica di questo programma. Vorrei ripetere quello che ti ha detto Giovanni Paolo II: Dio benedica la tua voce.
Grazie.
Cari amici,
Grazie.
Era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.